Dunque, per non fare altre introduzioni, quando ho letto il programma Combattimento Spirituale, pensavo, ma io sono già fuori dal combattimento. E poi è una contraddizione, no? Perché dobbiamo amare i nostri nemici e non combatterli. Come mai? Ma vi sapete che i popoli primitivi combattono. Tutta la storia è sempre combattere qualche nemico. Uno si fa grande perché ha combattuto tanti e tanti nemici. L'Antico Testamento è uguale, no? E tutti i salmi, Dio mi dai forza contro i miei nemici, e devo percuotere la testa dei nemici, eccetera, eccetera. Ora, vale questo nel Nuovo Testamento ancora o no? Come possiamo provare questi salmi imprecatori? Dio distrugga i nemici, eccetera, eccetera. Dunque la risposta tradizionale dei padri è sempre: i nemici rimangono. Soltanto per gli uomini carnali i nemici sono carnali, i vicini. Invece per gli uomini spirituali i nemici sono spirituali, cioè le forze del male. Chesterton dice, perché dobbiamo amare i nostri vicini e i nostri nemici? Dice, probabilmente sono le stesse persone. Dunque, l'uomo carnale combatte contro i confratelli, ma l'uomo spirituale ha già i nemici spirituali. E ora bisogna individuare questi nemici spirituali contro i quali si combatte. Sant'Antonio Abate diceva che chi non ha combattuto non sarà mai salvato. Dunque ancora c'è la forza giovanile di combattere. Vediamo subito un po', diciamo, un po' schematicamente. La questione è: da dove viene il male? Da dove viene il male? E voi sapete che nella storia dell'umanità all'inizio esiste ciò che si chiamerebbe il dualismo cosmico. Ci sono le forze del male e ci sono le forze del bene. Ci sono i dii cattivi e ci sono i dii buoni. E combattono. E così nasce la storia del mondo. Combattono. E vincono i buoni. Le favole sono uno dei più antichi generi letterari. A noi le favole, evidentemente, c'è una bella principessa e poi una cattiva strega. Un bel principe, un stregone. Combattono, la principessa vince, no? La strega è bruciata o qualche cosa, ma non diventa mai una principessa strega o una strega principessa. Una volta quando ho visto che mai una principessa diventa strega, un uomo dice perché probabilmente non sono mai sposati quelli che hanno composto questo. Ma nelle favole, evidentemente nelle favole, la questione è molto ben divisa. È divisa fra il bene e il male. C'è un grande vantaggio. Si comincia a distinguere bene e male. E il bene è più forte. Tutti lo credono che il bene è più forte e vince, finalmente. Ma questa è la favola. Il secondo stadio si potrebbe chiamare un dualismo antropologico. E Solovyov dice, questo è successo in India. India è la terra del risveglio. la vita di Buddha e tutta la letteratura di quel tempo. Che cosa si dice di Buddha? Aveva fatto una grande scoperta, una scoperta meravigliosa. E cioè, in che consisteva questa scoperta? Che il principe e il stregone non sono fuori, ma ambedue stanno dentro di me. Io sono un giorno principe e l'altro giorno sono cattivo stregone. E spesso nello stesso tempo, spesso nello stesso tempo. Dunque quel grande combattimento cosmico che si fa fra il bene e il male sta dentro di me. E ora la questione era come chiamare il bene e come chiamare il male. Allora tutti sono convinti che il male passa e che il bene rimane eterno. Allora si è formata una terminologia che tutti conosciamo, lo spirito e la carne. Dunque hanno fondato un dualismo antropologico. Dentro me c'è lo spirito e dentro me c'è la carne. E la carne combatte contro lo spirito combatte contro la carne. Chi vince? Vince lo spirito, speriamo, no? Speriamo. E voi sapete che questo dualismo antropologico è andato, che era prima, che cosa è quello spirito, che cosa la carne, non si spiegava. La filosofia platonica ha fatto una divisione chiara, chiara. Lo spirito è quello che è immortale, la carne, il corpo, eccetera. E il Platone dice che cosa è la vita spirituale? Lo studio della morte, rinunciare alla carne per far vivere lo spirito. E così è nato l'ascetismo. E perciò l'ascetismo in Oriente fu sempre molto praticato, severamente. Dare al fratello asino soltanto il minimo necessario, no? Un po' di riso, un po' questo, affinché lo spirito, no? E c'è la famosa, il famoso esempio, anche da San Basilio c'è una bilancia. Se aggiungi alla carne, lo spirito è meno pesante. Se aggiungi la carne, eccetera, la bilancia. Perciò dice San Basilio, il monaco non dovrebbe avere il corpo grasso, perché le oche grasse non possono volare sulla torre, così anche il monaco grasso non può, eccetera. Dunque, ascetismo fra il corpo e lo spirito, la differenza. Tutto il male viene dal corpo. C'è una favola indiana che dice, nel bosco sedevano quattro animali, il lupo, il cervo, la vipera e la colomba, e accanto all'eremitaggio di un eremita, e discutevano da dove viene il male. E il lupo diceva, cari fratelli, tutto il male viene dalla fame. Io quando ho mangiato sto tranquillo, lascio tutti in pace, lasciano in pace. Ma quando ho fame vengo a rubare le pecore e poi mi battono e tutto male viene da. Il cervo dice, no, 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 cari fratelli, tutto il male viene dalla paura, perché io non ho fame, c'è abbastanza erba, ma quando sento rumore, corro, rompo i cespugli, eccetera, tutto viene dalla paura. La vipera dice, no, fratelli, tutto viene dalla collera. Quando io mi arrabbio, mordo qualcuno, mi si gettano sassi contro di me, questo viene dalla collera. E la colomba dice, no, tutto viene dall'amore. Se hai l'amica, sei infelice che si perde, se si perde sei infelice, tutto dall'amore. Ascolto il saggio eremita e disse, no cari fratelli, tutto il male viene dal corpo, perché nel corpo c'è la fame, nel corpo c'è la paura, nel corpo c'è l'amore, nel corpo tutto è nel corpo. Dunque abbiamo questo secondo stadio, no? Dualismo antropologico. È un po' primitivo. Allora viene il terzo stadio, E il terzo stadio si potrebbe chiamare il dualismo morale. E questo dualismo morale hanno predicato i stoici. Gli stoici hanno detto non è male che abbiamo il corpo, perché come si potrebbe vivere senza il corpo? Allora se il corpo è male, allora cosa? Ma c'è nel corpo qualche cosa che non è buona, cioè le passioni. Le passioni. Allora, il dualismo morale consiste, se tu vivi secondo la ragione, è bene, se tu vivi secondo la passione, è male. E il peccato non è quello che hai fatto, ma la stessa passione. E dice per esempio uno di questi stoici, se tu ti arrabbi, sei arrabbiato, questo è già il peccato. Se poi ti viene in strada una gallina o il tuo proprio padre, questo è successo per caso che hai ucciso una gallina o il padre, no? Ma il colpo, tutto il peccato sta nella passione, che ti sei arrabbiato. E questa dottrina stoica, voi sapete che fu molto propagata in Inghilterra nel Settecento, perciò gli inglesi sono sempre tranquilli, non arrabbiarsi, dire soltanto well quando succede una cosa, no, eccetera. Mi ricordo quando ero in Inghilterra un mio compagno che era molto, aveva grande paura davanti agli esami, ma per non mostrarlo che ha passione, e stava là e camminava, uno dice, ma tu devi fare già esame, dove sei? Well, ho dimenticato. Ma non ha dimenticato niente, ma doveva mostrare che non ha passione di paura. No? Dunque, abbiamo avuto tre stadi nella umanità, il dualismo cosmico, dualismo antropologico e dualismo morale. E ora cosa dice il cristianesimo? Cosa può accettare il cristianesimo? Dunque il cristianesimo evidentemente non può accettare il dualismo cosmico, perché all'inizio fu Dio che ha creato il cielo e la terra e tutto era buono. Tutto ciò esiste, è stato creato da Dio e non può essere qualche Dio contro Dio. Dunque dualismo cosmico cancellato. I manichei e tutte quelle sette all'inizio, no? E quelli che dicevamo Dio dell'Antico Testamento cattivo, Dio del Nuovo Testamento buono, tutto eresie, non esiste. Dualismo antropologico, può un cristiano dire che corpo è cattivo? Ma se l'ha creato Dio, perché non ci ha fatto angeli, no? Perché non ci ha fatto angeli? Pascal dice chi vuol fare angelo fa spesso bestia. L'uomo non può scappare dal proprio corpo. Dunque il corpo è fatto da Dio. Dunque male non viene dal corpo. Dalla passione. Ma se ho fame, è veramente tanto peccato se ho fame. Se non sento fame pago tanti soldi al medico per suscitarla. Dunque anche le passioni come tali non possono essere male. Allora la questione è da dove viene il male? Da dove viene il male? Non viene da Dio, non viene dal mondo, non viene dal corpo, e non viene dalla passione. Allora, santo cielo, dove c'è posto per il male? E infine tutti dicono non esiste nessun male, tutto è naturale. Allora, siamo salvi, non esiste male che combattere, no? Da dove viene? E la risposta cristiana è da te stesso, dalla tua libertà. Perché tu solo sei capace di fare il male. Dice Origene, non accusa il diavolo, non accusa la carne, non accusa la Venere, lasci, tu sei peccatore, tu hai fatto per la libera volontà. Guardate una rivista che non è del niente spirituale nel seminario americano a suo tempo l'hanno proibito, quella Life americana, viene immagini, ma c'era un numero che era dedicato a tutte le religioni del mondo. Dunque immaginate come profondo era in un numero tutte le religioni del mondo. Cristianesimo 2 pagine, no? E buddismo 2 pagine con immagini. Ma una cosa mi è molto interessata, c'era il buddismo, c'era la foto come la gente va a bagnarsi nel Gange e c'era una preghiera penitenziale. Allora ho letto con molta attenzione questa preghiera penitenziale che recita un buddista quando si lava nel Gange. E là c'era: Signore, salva la mia anima. Essa è innocente, è il diavolo che l'ha sedotto, il mondo che l'ha trascinato, il corpo che l'ha aggravato, ma salva la mia anima perché essa è innocente. Cosa dite? Proprio il contrario che diciamo noi, proprio assolutamente il contrario, no? Non è il diavolo, non è il mondo, non è, ma tua anima ha fatto il peccato. Tu sei peccatore, no? Tu sei peccatore. Tu non sei quel povero innocente sedotto, no? Allora viene questione, il peccato viene sempre dalla propria responsabilità. Non può essere un peccato diverso se non dalla propria responsabilità. E i padri greci hanno insistito tanto che avevano poi difficoltà con il peccato originale, no? Perché quello, dunque, piuttosto non ne parlano troppo, perché hanno paura, no, che diminuisse la responsabilità dell'uomo se il povero Adamo ha già fatto tutto questo, no? Allora, come mai è possibile che io, creato da Dio, creato immagine di Dio, se la libertà è immagine di Dio, come posso fare un peccato? Come lo posso fare? Come lo fate voi? Insegnatemi. Allora, come si fa fare il peccato? Allora, dovevano esistere che non può venire da ciò che Dio ha creato. E l'uomo è stato creato immagine di Dio, dunque non può venire da lui stesso, ma qualche volta lui è responsabile. Dunque è un grande mistero, ma hanno trovato una terminologia speciale, dal dentro e dal di fuori. Dunque dal dentro di me stesso non può venire il male, dal mio cuore non può venire male perché il cuore è stato creato da Dio come immagine di Dio. E il cuore stesso può dare soltanto i pensieri puri e casti, ma viene da fuori. Che cos'è quel fuori? Infine abbiamo lo stesso già nella Bibbia. C'è il paradiso, ma venne il serpente. Venne il serpente. Poteva quel serpente distruggere il paradiso? Certamente no. Ci voleva essere Eva, che ha cominciato a parlare con lui, e ci doveva essere Adamo, che ha organizzato tutto per ricevere queste suggestioni del serpente, no? Allora, male viene dal di fuori, però il peccato significa che io lo accetto e mi identifico con questo male che viene dal di fuori. Allora, come viene? Come si chiama quel serpente nella vita normale? Quando passo per le strade di Roma, come si chiama quel serpente? E come si chiama? Dunque, si chiama il pensiero cattivo. Origene, e tutti quanti dicono, l'inizio di ogni male è il pensiero cattivo. Dunque, va bene, io sto meditando e mi viene un pensiero a rubare al padre economo qualche milione e fare una bella gita. Un pensiero. Oh, io sono religioso, io ho fatto il voto di povertà e mi viene un tale pensiero, ma mi vergogno. Allora vado a confessarmi e dico: Padre, ho avuto un pensiero cattivo a rubare 1 milione dal padre economo. E cosa dice il saggio superiore? Confessore dice: hai consentito. Dunque guardate, il pensiero e consenso significa appropriarselo, farlo suo. Come quando bussa sulla mia porta e io dico: entrate, no? Allora in quel momento è entrato dentro. Va bene, tutti sappiamo che questa è la morale normale, ma è tanto facile. Allora viene un ragazzo a confessarsi e dice: Padre, ho avuto tanti pensieri cattivi. Hai consentito? Padre, chi lo sa? Chi lo sa? E come mai? Ma lo sai che consentire è il peccato? Lo so, ma hai consentito? Questo non lo so. Non è tanto facile. Voi vedete che qui c'è il problema, no? Qui c'è il problema. La morale è chiara, hai consentito o non hai consentito? Ma qui c'è il problema se ho consentito o no. Allora dice: per sicurezza io confesso come se avessi consentito. Ma non diciamo bugie al Signore, no? Ma guardi, questo è un grande problema, e questo era un grande problema di Martin Luther, che sempre aveva questi pensieri cattivi dopo la confessione e diceva: ma non vale la pena di confessarsi. E spesso i giovani non vogliono più confessarsi, ma è sempre lo stesso: mi confesso e poi i pensieri tornano, eccetera, è ancora peggio. Allora che cosa sa? E voi sapete che i pensieri cattivi è una grande tentazione dell'uomo che è solo, del deserto. Perciò Sant'Antonio è andato nel deserto per combattere i diavoli. Erano proprio là. Quando si va con gli altri, va bene, volevo rubare all'economo i soldi, ma vieni qua, ti darò un bicchierino, si dimentica, eccetera. E quando ci va bene, si apre il televisore, si dimentica. E quando non hai il televisore, si prende qualche cosa più forte. E quando è ancora più forte, allora si prende la droga. Ciò che si chiama scacciare diavolo per mezzo di un altro diavolo. Cioè, un pensiero che è noioso si scaccia con un altro. Ma questo non va bene, finché si vive con gli altri tutto va, ma quando si sta nel deserto è una cosa pesante. Una volta ho visto una perpetua che batteva il tappeto, il parroco viene arrabbiato. Quante volte l'ho detto che non deve fare questo, perché aveva male al cuore e ogni fatica era pericolosa. E lei ha detto di non fare questo. E va bene, e quando questa perpetua mi ha detto: sa, lui ha ragione, però lei non sa che cosa significa stare e pensare. Meglio fare qualche cosa e non pensare. Perché quando si pensa, cominciano questi diavoli, uno dopo l'altro. Mi ricordo una volta sono stato al Remo di Camaldoli e c'era un sacerdote da Roma, e che correva: che pace qui, quando ripeteva 5 volte che pace, pensavo poteva stare anche tu un po' di pace, no? Ma il giorno seguente taceva, e terzo giorno si è andato, roba da impazzire, no? Perché assalgono tanti pensieri. Allora i monaci dei deserti di Sinai, per i quali era proprio questo pane di ogni giorno, combattere i pensieri, hanno elaborato questa psicologia del combattimento spirituale, di rendersi conto cosa fare con i propri pensieri. E hanno fatto una certa gradazione, gradi, come un pensiero penetra nell'anima finché diventa veramente il pensiero mio, finché mi identifico. Allora, hanno fatto più o meno 5 gradi. Il primo grado si chiama la suggestione. Dunque immaginatevi, io cammino nella mia casa religiosa per fare l'esame di coscienza, prima del pranzo. E camminando per corridoio scopro che dietro la porta del padre mister è la bottiglia di whisky. E mi viene una suggestione, beh, dare un sorso di questa bottiglia, sta là, aprire, fare. Una pura suggestione, no? O vedo uno che sta là, dargli uno così sulla testa. I ragazzi hanno tante suggestioni in scuola, no? Tante suggestioni. Ora, cosa faccio quando è questa suggestione? Consento subito? No, nessuno lo fa. Nessuno lo fa per consentire. Hai consentito? No, nessuno questa suggestione si deve. Il secondo stadio si chiama colloquio. Il colloquio comincia a fare discorso, a ragionare pro e contro, ciò che ha fatto Eva con il serpente. Il serpente ha detto: perché non mangiate di questo frutto? E lo so perché Dio, ma no, voi dovete, eccetera, eccetera, discorso. E io faccio discorso con questo pensiero, cioè dovrei prendere quella whisky o no? Dovrei prendere quel whisky, dice, no, non è bene perché potrebbe aprire la porta a vedermi. Ma d'altra parte, sa, è proprio oggi che mi sento così male, è la provvidenza divina che ha messo, perché tutto è secondo la provvidenza divina, è vero, bene, e facciamo così. Ma d'altra parte, sì, io faccio l'esame di coscienza perché dovrei adesso occuparmi con queste cose. Ma d'altra parte sarebbe, e passa tutto il tempo. Perdo tutto l'esame di coscienza cercando e non ce l'ho. Va bene, con whisky può darsi non è tanto attuale, ma immaginatevi che uno ha bisticciato con un altro. Ambe due sono persone spirituali. Allora dico, io sono un cristiano, io perdono. Beh, d'altra parte se io sempre perdono, lui sarà ancora peggiore. Dunque, ma no, dobbiamo, ma d'altra parte io sono obbligato per la salvezza della mia anima e dell'anima anche del prossimo, se lo lascio così allora lo dirò tranquillamente, ma lo dirò, ma se lo dirò tranquillamente lui non capirà, gli darò una volta una risposta proprio che vuole, eccetera, eccetera. Passa tutta la notte, tutta la meditazione di mattina con questi discorsi. Poi lo incontro alla colazione e gli dico: buongiorno, come hai dormito? Dunque, guardi, un lungo discorso e la decisione? Nulla. Nulla. Discorriamo con il pensiero, eccetera. Passa una bella ragazza. Io ho detto, beh, io sono vecchio, ma insomma, ho reumatismo, avrei bisogno di qualcuno che eccetera, potrei ancora sposare, non è ancora del tutto perduto, eccetera. I discorsi sono, la testa è piena di discorsi. Avviene il terzo stadio. E il terzo stadio si chiama proprio combattimento. Cioè, io oramai vedo che questo è stupido, occuparmi di questa cosa. Allora dico dal pensiero, vattene via, non ci voglio pensare neanche per questa whisky. Ma ora la macchina è già riscaldata e il pensiero non va via. Io posso dire 5 volte, va via, ma il pensiero rimane. Allora bisogna combattere contro di lui. Ho detto una volta a un ragazzo, ma tu hai troppe ragazze nella tua testa. E lui mi dice, sì, ma questo deve dire a quelle ragazze, non a me, io sarei contentissimo se non entrassero dentro. Oramai le cose entrano. E bisogna combattere per scacciarli. E qualche volta difficilmente, no? Quando uno già sente tutto il sapore della bottiglia e tutto, e oramai dire no, è già difficile, dice 5 volte no, E se stavolta dice va bene, facciamo un sorso, no? Dunque vediamo subito dopo quel terzo stadio che è il combattimento, viene il quarto, e il quarto è finalmente consenso, il consenso. Allora va bene, lasciamo perdere tutti i discorsi, apriamo quella bottiglia e diamoci un bel sorso. In quel tempo si apre la porta dell'economo e prende la bottiglia, ho fatto peccato senza averne il gusto. Dunque, ma il consenso già era, no? E quando il consenso si ripete spesso, uno che spesso si dà uno, allora che cosa nasce? Nasce quinto stadio, una passione. La passione è cattiva abitudine che semplifica tutto, appena veda una bottiglia già si apre e già va giù, no? E uomini passionati sono perduti, dicono padre, quanto vorrei, ma purtroppo basta una piccola cosa e già tutto. Dunque abbiamo cinque stadi, la suggestione, il colloquio, il combattimento, il consenso e la passione. Dove comincia il peccato? Dove comincia il peccato? Ciò che devo confessare. Devo confessare che cosa? Soltanto il consenso, no? Il quarto. E questo bisogna molto bene tenere per non essere scrupolosi. Altrimenti uno impazzisce. Come posso confessare se ho avuto pensieri cattivi? No, non posso. Non posso. Soltanto quel quarto stadio per vedere veramente io voglio questo qui, no? Io voglio, altrimenti non si potrebbe vivere e altrimenti tutti si considerano come una cosa speciale, ma io ho tanti pensieri cattivi, calmati, saranno di più tardi, no? Allora, che non c'è, soltanto quello. Ora la questione è che cosa sono quei stadi precedenti? È una bella pace o no? È una tremenda noia, no? Uno che vorrebbe vivere pacificamente deve avere la testa piena di tante sciocchezze. Non si potrebbero per la santa pace evitare quei stadi precedenti? E questo è là che cercavano i cosiddetti esicasti, no? Esichia significa pace. Dunque, come trovare la pace interiore per poter pregare? Sapete benissimo che con la testa piena di questi pensieri non si può pregare. Si comincia il salmo, ma salta subito la mente, no? Altrove, e qualsiasi. Come farlo? Come farlo? Per avere la santa pace, non per evitare il peccato, ma per vivere tranquillamente e poter pregare. Allora cominciamo dall'inizio. Si può evitare la suggestione al male? Cioè scappare là dove non vedo niente. Chi non ha mai visto una donna, un ragazzo non può desiderarla se non l'ha mai vista. Chi non ha mai visto bicchiere di vino desidererà solo acqua. È vero? Basta evitare qualsiasi cosa per avere la testa libera? Certo che vedendo e sentendo le cose aumentano, ma tutti sono d'accordo. Bisogna avere l'immacolata concezione e questo è esigere troppo da un uomo semplice, no? Questo è esigere troppo. Una questione che vi do. Cosa pensate? Ha avuto Gesù Cristo pensieri cattivi? Cosa dite? ha avuto, della Madonna non sappiamo, perché si dice Immacolata Concezione, ma non si è confessata da noi. Dunque, Gesù Cristo ha avuto pensieri cattivi o no? Ah, durante la tentazione, no? Durante la tentazione, il diavolo venne e gli disse, venne il diavolo. E se il diavolo si è avvicinato a Gesù Cristo, tanto più si avvicina a Padre Tommaso, Francesco, Anna, eccetera, eccetera. Venne sempre con una suggestione. E dicono normalmente, non è il tempo così sacro, non è il luogo così sacro, affinché non potesse venire un pensiero cattivo e una suggestione al male. Dai momenti al più inaspettati, al momenti più inaspettati, se volevo con tanta devozione dire la messa, proprio mi sono ricordato una cosa e mi sono arrabbiato. Come mai che venne? Allora un discepolo di Sant'Antonio si lagnava di questo qua e venne da Sant'Antonio e quello lo condusse sul tetto e dice prendi il vento con la mano. Ma si dice come posso prendere il vento con la mano? Ma se non riesci a prendere il vento che è materiale, come riuscirai a prendere il pensiero che è immateriale? Dunque i pensieri girano, girano, girano. Voi avete che sono immagini, il monaco e intorno alla testa volano tanti diavoli, no? Sempre monaci in cuoro e uno certo con aprire la bocca affinché sbadigli, l'altro cerca di tirarlo, eccetera, eccetera. E c'è una visione che di visto diavolo, monastero pieno di diavoli, invece sulla città era uno solo. E dice, beh, la città è facile, ma con i monaci bisogna faticare da tutte le parti, no? Dunque questi pensieri vengono e vengono e vengono. E cosa consigliavano? Non prenderli mal sul serio. Chi li prende sul serio è perduto. Bisogna riderne sopra. Io dico, quando mi viene un pensiero sono Napoleone. Finché ci rido è una bella cosa. Quando lo penso sul serio dicono c'è un medico che può guarirla. Costeranno molti soldi, ma c'è un medico che può guarirla. C'è, ha preso sul serio questo pensiero. Pseudo Macario è un autore siriaco che dice, che ha un esempio, che l'anima è una donna dalla periferia, un principe l'ha sposato e adesso questi ragazzoni dalla periferia vengono a fischiare sotto la finestra, vieni, vieni, vieni dietro, vieni con noi ancora. Deve ridere e non aprire le finestre e ascoltare com'è bello. Dunque, se si potesse evitare quel discorso, no? Perché sono questi colloqui che ci faticano molto. Il pensiero stesso, no, ma questo andare qua, andare là, arrabbiarsi, eccetera, questo fatica. Come si potrebbe evitare? Allora, il metodo era quello che ha utilizzato Gesù Cristo. E quale metodo ha utilizzato Gesù Cristo? In greco si chiama antiresis, ma siccome voi il greco non avete già tanto ripetito, e io non so che come dovrei tradurlo, significa rispondere, ma rispondere un po' a modo sbrigato. Io dico la parola italiana la più adatta è rimbeccare, o rimbeccato. Cioè, senza pensare subito ho detto qualche cosa contro, no? Un bambino quando rimbecca, no? Non gli si può dire niente. Dunque, Gesù Cristo rispose subito al pensiero. Il diavolo dice, predici che questi sassi diventano pani, non da solo pane vive l'uomo. Dici che... non da sorgere, eccetera, eccetera. E sapevano che un pensiero scacciato con un pensiero, ma non cattivo, no? Un pensiero santo, dalla Sacra Scrittura. Allora, imparavano dalla Sacra Scrittura diversi versi a memoria che servivano come armi per combattere il diavolo, no? Mi viene a un bel, una bottiglia, ma che bellezza questo vino, eccetera. Il regno dei cieli nei nonni dei ubriaci. Allora mi viene, sto meditando e penso, cosa sta facendo questo Papa Wojtyla? Se mi nominasse cardinale, come sarebbe bello, eccetera. Il regno di Dio è vicino, pregate, veriate. Dunque, se avevano a memoria, sapevano versetto adatto a rispondere a ogni diavolo. Se, questi versetti sono molti, no? E di alcuni monaci si dice che sapevano a memoria tutta la Sacra Scrittura. Cosa pensate? È possibile? Cosa dice il nostro teologo? È possibile imparare tutta la Sacra Scrittura, tutte le generazioni? No, questo non è, non si pensava così. Sapeva a memoria tutta la Sacra Scrittura, qualsiasi pensiero gli venne, sapeva dalla Sacra Scrittura subito una bella risposta. Come San Serafino di Saro si impegnava tutto il Nuovo Testamento, e quando poi veniva la gente dice, padre, io, ah, San Paolo dice. È interessante come quando non si discorre, no? Non si discorre, subito si tronca, e santa pace. Come quando una bussa, momento, bussa di nuovo, momento, bussa terza, ho detto momento. Almeno questo devo fare, no? Combattere, no? Combattere, eccetera, eccetera. Allora mi viene pensiero, posso sposarti? Certo, me lo noterò nel calendario per non dimenticare. Adesso devo fare questo qua, no? Eccetera, eccetera. Dunque queste risposte, ma sapete che è difficile imparare la Sacra Scrittura, sempre quello, poi ricordarsene, soprattutto per i monaci semplici. Allora pensavano, non ci si potrebbe essere una formula che è forte contro tutti i diavoli? Avere una sola risposta per tutti, come quel momento. Allora hanno trovato una formula, la cosiddetta preghiera di Gesù. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore, no? E voi sapete dite che si dice il nome di Gesù è forte contro tutti i demoni, no? Dunque, mi viene un devoto pensiero, veramente come sarebbe bello di piantare tutto il lavoro e dire ai superiori che sono malato e che ho bisogno già di una cura speciale in luogo di acque, non lo so quale, eccetera. Trovo certamente un medico che me lo raccomanda, eccetera. Signore Gesù Cristo, abbi pietà del peccatore. Finito. Finito. E che santa pace. Che santa pace. Noi facciamo, sarebbe prudente, sarebbe imprudente, sarebbe... Questo è sbaglio di discorrere. Rispondere semplicemente e basta. Si risponde. E basta. E santa pace. E tutto il combattimento sta qua. E tante volte bussa, tante volte dico momento. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di un peccatore, no? Va bene, allora il metodo è facile, facilissimo. Ora applicazione. Dunque, la mattina suona il campanello. Mi viene il pensiero, dovrei alzarmi e dico, Signore Gesù Cristo, abbi pietà di un peccatore, e rimango in letto. Scacciato il pensiero. ho scacciato subito con tanta facilità, no? Allora, che c'è di male? Ho applicato ciò che mi hanno insegnato, no? Ciò che mi hanno insegnato. Ora viene il secondo stadio, la discrezione, la distinzione dei spiriti, no? Perché al pensiero buono bisogna aprire e al pensiero cattivo bisogna dire momento. Perché se non conosco la discrezione dei spiriti, allora sono con tutto il combattimento, sono perduto, no? Sono perduto. Allora, come si conosce il pensiero buono dal pensiero cattivo? E voi sapete, nella vita di tutti i santi era questa roba discrezione dei spiriti. Una cosa molto interessante, ho conosciuto un giovane, adesso ha già una certa età, italiano, che faceva il servizio militare. E siccome, voi sapete, fare la notte, stare là, nessuno voleva, e lui ci andava per gli altri 2 o 3 volte, perché pensava a queste idee che mi vengono, e ciò che mi ha raccontato era praticamente ciò che ho letto nella discrezione degli spiriti di Sant'Ignazio di Loyola. Anche Sant'Ignazio di Loyola cominciava a fare la vita spirituale e all'inizio faceva molte stupidaggini. Dunque bisogna saper distinguere, fare certe regole, no? È facile. All'inizio avevano paura, dicevano puoi sbagliarti. Dunque si diceva tu devi rivelare al padre spirituale ogni pensiero e lui ti dirà se è buono o se è cattivo. Dunque questo si chiama manifestazione dei pensieri. Non era manifestazione dei peccati, confessare, manifestazione dei pensieri. E si diceva ogni pensiero dire al padre spirituale. Io ho letto questo qui in noviziato nell'Alfonso Rodriguez Perfezione Cristiana, ho detto al padre maestro se devo rivelare ogni pensiero, lui si spaventò e dice no, perché i padri esagerano. Ma non è vero che i padri esagerano, pensiero, rivelare un pensiero non significa tutto ciò che penso, questo non si chiama pensiero. Pensiero si chiama quella idea fissa che mi viene a fare qualche cosa, no? A fare qualche cosa. Questo si deve rivelare al padre. Non che mi è venuta idea che 2 e 2 sono 4 e che 3 volte 3 è 9, che c'entra padre spirituale con tutto questo, no? E che eccetera. No, quella idea fissa che mi perseguita, tu dovresti andare. Tu dovresti andare. Allora qui c'era questi padri spirituali, si rivelavano queste cose qui. Interessante, non tanto peccati, diceva beh peccati Dio perdona e se c'è un peccato, ma la confessione era questi progetti, perché dicevano questo è pericoloso, che uno ha in testa, non quello che ha già fatto, e ha già fatto, è passato, ma che cosa ha in testa? Dunque padre spirituale che è esperto a distinguere i spiriti. Va bene, qualche cosa è facile, uccidere qualcuno si sa, no? Rubare si sa. Ma immaginatevi, padre generale scrive una lettera che in Giappone c'è bisogno di molti professori all'università perché c'è tenuta dall'ordine e ha bisogno di giovani padri che si... e non voglio imporlo chi si sente che scriva. E io nella meditazione dico, va bene, io mi offro per questa opera andare in Giappone. È un pensiero buono o no? Cosa dite voi padri e figlie spirituali? Se mi confesso da voi, cosa mi dite? È buono o no? Non è tanto facile, no? Vedo la padre spirituale e dice, stupido, sta dove sei. Sei vecchio, ancora puoi finire certo lavoro e quando cominci un nuovo non combinerai più niente. È buono, ma non è buono per quell'uomo. Il padre spirituale che conosce, che ha esperienza e sa che il diavolo si veste nell'angelo della luce. con tanti bei progetti che praticamente rovinano tutto il lavoro che uno ha, eccetera. Dunque qui si cercava sempre padre spirituale, ma sempre era guaio che i padri spirituali sono pochi, raramente si trovano, eccetera. Allora Evagrio, che vive nel deserto, aveva un'idea. Non si potrebbe fare un elenco di tutte le cattiverie possibili? Cioè avere un libro dove tutte le cattiverie possibili sono elencate. È possibile o no? Cosa dite? Ah, questi sono i nostri libri della morale, dove c'è scritta tutte le malizie, no? Ciò che non sta morale è permesso, no? Tutte. Allora, che come ha fatto quell'elenco primitivo? Dice, sono pensieri, sono molti, ma si possono mettere in 8 sacchi. La gola, avarizia, fornicazione, l'invidia, tristezza, ira, vanagloria, superbia. Conoscete questo elenco? L'abbiamo rovesciato? Abbiamo fatto 7 vizi capitali. Avevano 8 vizi, cominciando dal minimo, no? Fino alla superbia. Noi abbiamo fatto dalla superbia, ma abbiamo perso un vizio. Come mai? Come mai? Dove abbiamo perso un vizio? No, c'è vanagloria e superbia, no? Due cose, noi abbiamo identificato. Ma in effetti non è giusto, perché la superbia è peccato gravissimo, ma uno si dice, mi sono vantato che ho cantato molto bene, e questo peccato gravissimo. No, superbia è vantarsi della grazia di Dio. Ti ringrazio, Signore, che sono più santo di voi tutti. Questo è il peccato più grave, no? Ti ringrazio, Signore, che non sono come... Ma se io mi vanto che ho più belli capelli di voi, la gloria è certamente vana, tutti lo sanno. C'è quello che una signora dice nel confessione, padre, prima di dormire mi contemplo nello specchio come sono bella. E questa è la superbia? E ho detto, non credo, è piuttosto eresia. Dunque c'è la vana gloria e la superbia, dunque hanno detto elenco 8, e in questa categoria di 8 più o meno cercavano orientarsi, no? Ciò che viene qua è una cosa, e come più pericoloso sapete quale consideravano come più pericoloso? Tristezza. Perché la tristezza che è una cosa che invade senza qualsiasi ragione. È interessante uno che ha questa tristezza poi subito trova ragione. Io sono triste perché il superiore mi perseguita. Io sono triste perché eccetera eccetera. Ma è proprio una cosa che subito... Allora il combattimento spirituale è conoscere questi nemici. E ognuno ha più o meno il suo che ripete sempre, che ritorna sempre, e di saperlo sempre con il Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore. E così dice, è la pace. Chi lo impara, impara. E io credo che questo è molto importante per i tempi moderni. Perché la gente non sa che l'inquietudine viene da dentro. Crede sempre che bisogna usare i mezzi più forti, no? Andare da un psicologo, no? Pagare tanti soldi per niente. Andare da e chissà, e chissà, e chissà. Io ho veramente conosciuto un giovane sacerdote che è andato, che ha pagato, in quel tempo erano molti soldi, costava lo stesso la cura come 600. Dice, perché non hai comprato la 600 invece di fare questa cura? E il psicologo l'ha convinto che la sua malattia è il suo proprio problema e che deve risolverlo lui stesso. E 600.000 lire, questa bella cosa di essere convinto. Ma come le cose sono facili, no? spiritualmente, quando si prende proprio il Vangelo così come è, che tutti vengono di diavoli e che basta non mettere la mano, non discorrere. Certo, bisogna impararlo. Bisogna impararlo e insegnarlo agli altri, e così la santa pace. Ma se parlerò ancora 5 minuti, voi tutti li direte: Signore Gesù Cristo. Dunque, è meglio che smetta, che io che smetta, ma almeno credo che ho fatto, no? Ho fatto questo. E può darsi almeno una cosa. Sant'Antonio Abate, che aveva proprio questi combattimenti gravi contro il diavolo, no? Mi è successo una volta, dovevo dare un corso, summer school in America, in un collegio, e dicevano qualche cosa della spiritualità orientale, e mi hanno scritto: potete insinuarci qualche libro che si potrebbe poi in scuola leggere, eccetera. E io così, senza pensarci, dice: beh, avete in inglese La vita di Sant'Antonio, procurate che si procurino quel libro di Sant'Antonio. Ma erano più o meno ragazze di 16-17 anni, e oramai questi diavoli, Cristo diavoli, eccetera, chi sorridevano, ma insomma, queste letture con questi diavoli, combatte contro i diavoli, è apparso il diavolo, insomma, proprio cominciare qui in un mondo americano, no, di queste cose. Allora io ho detto: avete, poi saltiamo qualche pagina, e detto: ma avete pazienza, vedremo che cosa alla fine rispose Sant'Antonio a tutti questi diavoli. E la risposta di Sant'Antonio è: siete tutti sciocchezze, perché se uno di voi fosse la realtà, basterebbe per mangiarmi. Ha visto tutti i serpenti, eccetera. Se quel serpente fosse una cosa viva, allora non vivo più io. Significa: tutto sono immaginazioni. Tutto sono illusioni e tutto sono immaginazioni. E quando uno riesce a dire questo, che tutto questo sono immaginazioni, a un tratto tutto sparisce. E si dice nella vita di Sant'Antonio, alla fine, quando erano 500 monaci insieme, e uno voleva parlare con Sant'Antonio, non aveva bisogno di domandare chi è Antonio, perché lo vedeva così subito, perché il suo volto era così raggiante e così pacato. Aveva volto totalmente pacifico. Ha combattuto tutti i diavoli. Allora, ancora una parola, meglio dire: Signore Gesù Cristo, abbi pietà di me peccatore, bisogna restarci qualche cosa anche nel pomeriggio.